Ritorniamo ancora sulla rivoluzione di luglio nella Francia del 1830, però ponendoci questa volta da un punto di vista diverso, cioè dal punto di vista di un giovane democratico del 1830, il genovese Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini era nato nel 1805. E già negli anni 20 si distingue per ingegno, studi, capacità politica, legge con molta attenzione tutto quello che viene dalla Francia ed è ammiratore convinto di storici liberali come François Guizot e di filosofi liberali come Victor Cousin. In quel momento egli è convinto che essi rappresentino veramente contro la restaurazione e contro la reazione la causa del progresso. Né la sua fede viene subito meno quando, iscritto alla carboneria, viene arrestato nell'autunno del 1830 e, dopo un breve processo, è costretto a scegliere o la relegazione o l'esilio in Francia, e sceglie senz'altro l'esilio in Francia. Tuttavia, proprio nel 1831 e negli anni successivi, egli è testimone di una certa involuzione dei liberali che avevano condotto la rivoluzione di luglio. Abbiamo già detto che il ministero Lafitte, che rappresentava il partito del movimento e quindi un'interpretazione più aperta ai nuovi movimenti democratici europei della politica del non intervento, è stato messo in minoranza nel marzo del 1831 e sostituito dal ministero di Casimir Perier, del Partito della Resistenza, che dà della politica del non intervento un'interpretazione molto passiva, incline persino in certi casi a un'intesa con l'Austria. Anche negli anni successivi, i liberali del 1830, i moderati, che avevano creato il movimento rivoluzionario, appariranno a Mazzini e agli altri osservatori democratici schierati su posizioni sempre più conservatrici. Oltretutto, i liberali moderati non riusciranno a gestire pacificamente i rapporti con l'opposizione democratica, opposizione non presente in Parlamento perché esclusa dal voto a causa del suffragio censitario. I movimenti democratici francesi sono effettivamente alle volte movimenti turbolenti, ci sono per esempio forme di insurrezione bonapartista e poi ci cominciano a esserci i movimenti operai, perché gli operai del 1830 si erano battuti in realtà per la causa liberale, per la carta, per la Costituzione, ma già nel 1831 gli operai per esempio di Lione si agitano per motivi che oggi definiremmo sindacali, cioè manifestano una coscienza di classe. Dunque, accanto ai democratici, già considerati di sinistra, appaiono movimenti repubblicani e persino socialisti, considerati sempre più eversivi. Perciò, intorno al 1834-1835, i governi liberali francesi emaneranno una serie di norme che sostanzialmente mettono fuori legge l'opposizione democratica. La politica conservatrice di questi governi liberali impedirà che si proceda a un qualunque allargamento del suffragio. Inoltre, a partire dal 1840, sarà al governo quel François Guizot, che era stato un grandissimo storico liberale, autore di un celebre corso di storia della civiltà in Europa, che è uno dei primi libri di storia ispirati all'idea di progresso, di un progresso spirituale dell'umanità nel passaggio dal Medioevo all'età moderna, alla Rivoluzione francese all'Ottocento, e che però deluderà sul piano politico perché questa marcia del progresso per lui sostanzialmente si è completata con la Rivoluzione del 1830. Tant'è vero che François Guizot sceglierà come politica la politica del giusto mezzo tra i reazionari e i democratici. E addirittura negli ultimi anni del suo governo, tra il 1840 e il 1848, cercherà un'intesa diplomatica col principe di Metternich. A François Guizot si devono frasi famose, come quella secondo cui quello che il governo poteva dire alle classi più povere, che erano escluse dal voto, era enrichez-vous, arricchitevi, cercate di arricchirvi. Così come in generale era sostenitore, come tutti i liberali dell'epoca, del non intervento dello Stato in materia economica, del lasciar fare, dell'essere. Di fronte a questi programmi, a queste affermazioni, eppure guardate, Guizot è un personaggio importante del liberalismo europeo, è stato ammirato da grandi pensatori come Tocqueville e da uomini d'azione come il Conte di Cavour. Di fronte all'atteggiamento conservatore raggiunto, assunto dopo il 1830 dagli uomini che avevano fatto la rivoluzione di luglio, Mazzini non saprà nascondere allora e più tardi la sua delusione. Di questo abbiamo un interessante documento autobiografico, delle note autobiografiche che Mazzini compose molto più tardi, negli anni 60 dell'Ottocento, ma che possiamo ritenere esprimano abbastanza fedelmente le sue opinioni già allora, e che noi troviamo nella raccolta dei suoi scritti politici editi e inediti. In italiano è un po' arcaico, ma mi pare che sostanzialmente si comprenda. Dice dunque Mazzini: esisteva da molti anni in Francia una setta di uomini che il popolo battezzò del nome di dottrinari, ma che, con denominazione ipocrita e assurda, accettata oggi dai nostri copiatori d'ogni trista cosa francese, si intitolavano moderati. Moderati si chiameranno dagli anni 40 anche i liberali piemontesi, da qui la polemica di Mazzini. Questa setta dei dottrinari, cioè dei liberali, agiva cautamente separata quanto al modo d'azione dal campo dei combattenti democratici, rifiutandone le cospirazioni e i pericoli, ma unita ad essi nel desiderio di distruggere il predominio dei fautori retrogradi della monarchia per diritto divino. Cioè, dice Mazzini, questi uomini, questi liberali francesi del periodo della Restaurazione non osavano partecipare ai movimenti cospiratori, ma in fondo erano uniti coi democratici nell'aspirazione a rovesciare quanto restava di reazionario nella monarchia borbonica. E questa setta aveva come programma, più o meno chiaramente dichiarato, una monarchia temperata dall'intervento di due camere legislatrici aperte al patriziato e alla borghesia doviziosa, chiuse al popolo. Il loro programma, insomma, non lo nascondevano, era una monarchia costituzionale che sarebbe stata governata da un Parlamento eletto dai nobili e dalla borghesia più ricca. Elemento principale era la borghesia, e qui dà i nomi dei grandi personaggi, dei grandi liberali francesi degli anni 20-30, Broglie, Royer-Collard, Guizot, lo storico, Cousin, il filosofo, Thiers, storico politico, Pellegrino Rossi, italiano, lo troveremo anche a Roma più tardi, Odillon Barrot, Dupin, Sébastiani, che sarà ministro degli esteri, Casimir Perier, che fu primo ministro, ne erano a quei tempi gli antesignani. Prima del 1830, quegli uomini si erano conquistati il favore della parte rivoluzionaria, accarezzando il popolo e la gioventù delle scuole. Avevano ingegno, cresciuto nell'analisi del passato, erano storici, nutriti di studi severi e aiutati da facoltà di stile facile, immaginoso, talora eloquente. E la loro opposizione legale preparava visibilmente un varco alla rivoluzione anelata, cioè, pur svolgendo soltanto un'azione di opposizione nell'ambito della legalità, preparavano la rivoluzione perché spingevano la monarchia dei Borbone a scelte di resistenza estrema. Nel luglio 1930, osserva Mazzini, i dottrinari riuscirono a imporre la parola d'ordine della difesa della Carta Costituzionale. Il grido ipocrita di viva la Carta, arma buona per le battaglie legali nella Camera dei Deputati, sviò il popolo dal suo obiettivo, disavezzandolo dal proprio vero grido rivoluzione. Dice sostanzialmente Mazzini, ha ragione, che l'avere imposto anche al popolo in armi il grido viva la carta finì un po' col disarmare la rivoluzione, perché a quel punto si poteva chiedere soltanto una nuova carta costituzionale. Quando scoccò l'ora dell'insurrezione, quel grido menzognero, diventato grido di guerra dei combattenti, aprì la via ai moderati di impossessarsi, aiutati dalla debolezza di Lafayette, del moto e di ridurne il risultato a una carta corretta e alla sostituzione degli Orléans al ramo primogenito dei Borboni. Sostanzialmente è vero, si cambiarono i Borboni con gli Orléans e la carta Octroyée fu semplicemente emendata. E fu improvvisata, di fronte alle tarde proteste dei combattenti, quella che chiamarono con nome assurdo e ingannevole monarchia repubblicana, come se repubblica e monarchia non rappresentassero due forme di reggimento radicalmente contrarie. È vero, qualcuno osò parlare, cosa che Mazzini fa orrore, di una monarchia repubblicana, intendendo semplicemente un'altra cosa, cioè che Luigi Filippo sarebbe stato non un sovrano assoluto, ma un sovrano costituzionale. E che Luigi Filippo, questo è vero, era di spiriti borghesi. A questo punto, però, i moderati non hanno più bisogno del popolo. Allora, i moderati, questi uomini che avevano nella lotta rappresentato l'elemento della borghesia, si separarono deliberatamente dal popolo, del quale avevano mendicato l'appoggio per vincere. La defezione fu sfrontata e costituisce una delle più vergognose pagine della storia di Francia. A questo punto i democratici appaiono pericolosi. Gli uomini dell'ideale repubblicano furono guardati come demagoghi dissolvitori, gli operai come elemento pericoloso da reprimersi. Ricordo il dolore attonito, questo è importante perché è la testimonianza dell'atteggiamento soggettivo di chi come Mazzini aveva creduto in questi liberali moderati. Ricordo il dolore attonito, muto, col quale noi giovani allora d'anni ed anima assistevamo a quello spettacolo di dissolvimento morale. Quegli uomini erano stati, pochi anni addietro, per noi i vessilliferi del partito che tendeva a rigenerare l'Europa. Dai loro discorsi, dai loro scritti, dalle eloquenti lezioni date nel 1828 e nel 1829 alla gioventù di Francia, avevamo attinto, con ammirazione e amore, ispirazione e conforto a osare. Ci trasmettevamo le loro pagine, giuravamo sui principi che contenevano. E ora, ogni giorno, ci recava una tremenda smentita dalle loro labbra, quei santi principi. Ogni giorno una delusione. Ogni giorno ci mostrava rovesciato dal suo piedistallo nel nostro tempio uno degli idoli al quale avevamo arso gli incensi del cuore. Persino Casimir Perier, dopo aver tante volte accusato il governo di Carlo X di egoismo servile, pronunciò solennemente, a giustificare l'abbandono dei popoli, l'empia parola: il sangue francese non deve scorrere che per la Francia. E un altro diplomatico che annunciava la caduta dell'eroica Polonia disse: l'ordine regna a Varsavia. E, come capite, la interpretazione, diciamo così, più conservatrice del principio del non intervento, che lascia Mazzini indignato perché la sua idea sarà sempre che le nazioni libere devono intervenire a soccorso di quelle che non lo sono ancora. Ancora, sempre valutando in maniera negativa quel tanto di egoistico che vi poteva essere nell'ideale economico liberale e nella politica liberale, Mazzini dice che essi davano per base alla dottrina politica la formula ciascuna per sé. Inoltre, troncavano ogni speranza di miglioramento alle classi povere, inaugurando la scienza economica con l'altra formula. Traduzione della politica, lasciate fare. Qui vediamo e cominciamo a conoscere un po' anche il pensiero di Mazzini. Mazzini non è in economia un liberale e un liberista. Mazzini attinge a dottrine francesi dell'Ottocento, in particolare al saint-simonismo, l'idea, se non della lotta di classe, perlomeno della necessità della collaborazione tra capitale e lavoro. La forma del lasciar fare, lasciar passare, che esprimeva un po' l'economia liberale, che poteva piacere a un Cavour, a lui non piaceva. Quindi anche questo aspetto del liberalismo degli anni 1930-1948 lo lascia profondamente deluso.